Buongiorno anche da parte mia, sono Gianluca, per chi non mi conosce, sono insieme a Mark, l'altro pastore qui a Nuova Vita. Abbiamo ascoltato da parte di Giampaolo, pastore della chiesa Forte Torre in centro, questa bellissima introduzione dalla lettera ai Colossesi per la cena del Signore. E siamo stati guidati in preghiera da Stefano, pastore della chiesa in Patto a Budrio, prima di prendere i simboli. Beh, che dire, siamo veramente grati a Dio. Siamo grati a Dio per essere tutti qua stamattina in un'adorazione gioiosa come chiese sorelle. E abbiamo appunto appena condiviso la cena del Signore come un pasto comune che ci ricorda l'opera di Cristo alla croce. Ed è in virtù di questa opera che noi siamo il suo popolo, che Lui sta formando nel mondo e in particolare anche in questa città. Siamo in rispettive comunità per la gloria del suo nome, soltanto. Ormai da tempo avete sentito parlare, forse alcuni sì, alcuni no, di Chiesa Metropolitana. Cos'è questa Chiesa Metropolitana? È una nuova chiesa? No, è soprattutto l'idea, ma anzi diremo la pratica, di una comunione concreta tra chiese che siamo qui rappresentate, che a volte forse hanno usanze e stili diverse, ma questo non ha molta importanza, ma che condividono insieme un simile orientamento teologico nella scrittura e uno scopo comune per la città di Bologna, per il territorio di Bologna e anche guardando oltre. Come Chiesa Nuova Vita, da anni, praticamente dalla sua fondazione, abbiamo un motto che ci caratterizza e che è fare discepoli maturi per la gloria di Dio. Negli ultimi anni abbiamo rivisitato, non cambiato, ma rivisitato questa visione. A dire il vero abbiamo semplicemente sottolineato la sua origine e il suo presupposto e anche la sua ampiezza con l'affermazione: siamo appassionati di Gesù per fare discepoli maturi e fondare chiese per la gloria di Dio. Siamo appassionati di Gesù per fare discepoli maturi, fondare chiese alla gloria di Dio. Quindi perché facciamo quello che facciamo? Per Gesù. Perché amiamo Gesù, per il suo Vangelo che è l'origine della nostra vita in Lui e di tutto quello che facciamo, è il centro di quello che facciamo, la gloria di Dio è lo scopo di quello che facciamo, la formazione dei discepoli è la naturale, ovvia, come vediamo nella scrittura, nel libro degli Atti, nelle epistole, fondazione di nuove chiese, è il modo naturale appunto nel quale siamo impegnati nel progresso del Vangelo. Ma come dico sempre, non ci siamo inventati niente di nuovo o di esclusivo a Nuova Vita. Infatti questa è semplicemente una sintesi del grande mandato, del grande comandamento che ci dice: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Noi siamo appassionati per Gesù, con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra mente. Ed è una sintesi tra questo grande comandamento e il grande mandato che Gesù ci ha affidato: andate dunque, fate miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandato. Non ci siamo inventati niente di nuovo, infatti ogni chiesa in cui Cristo è proclamato e onorato dovrebbe avere questa come ragion d'essere. Questo scopo non è appannaggio di Nuova Vita, e anche forse se viene espresso con parole diverse, in una forma diversa, è lo stesso scopo delle chiese che qui sono rappresentate: Forte Torre, San Lazzaro, Nuova Speranza e la neonata Impatto a Budrio. E speriamo di molte altre chiese che nasceranno per la gloria di Dio. Ecco perché siamo insieme in questa coalizione per il Vangelo, che viene dal Vangelo, per il Vangelo, guardando Bologna e non solo. Alcuni anni fa, poiché ci incontriamo anche periodicamente come pastori, ci siamo resi conto che la carenza di formazione teologica e ministeriale è a volte uno dei principali bisogni della Chiesa. E molto sentito anche in particolare qui in Italia. E stamattina, prima di tutto, vogliamo essere grati a Dio per la possibilità che Lui ci ha dato negli ultimi anni, e questo è anche in particolare uno dei motivi per cui ci ritroviamo stamattina, investire nella vita di alcuni delle nostre chiese attraverso percorsi, un corso di formazione teologica e ministeriale che abbiamo adottato insieme per la crescita di credenti e nuovi leader. Alcuni tra i presenti hanno completato l'intero anno di 3 anni di studio con percorsi e il prossimo sabato avremo il privilegio di ripartire con un nuovo ciclo e speriamo con nuove persone che vorranno iscriversi. E così stamattina vorremmo anche incoraggiarvi a considerare questa possibilità che potrebbe essere davvero importante per la vostra crescita spirituale. E questo era anche il proposito e il ministero che caratterizzava l'intera vita di Paolo, di cui ci parla nelle sue lettere. Ovviamente non c'era percorsi, ma c'era sempre la scrittura, che è la nostra norma di fede e di condotta autorevole. Ricordiamo le parole di Paolo a Timoteo. Tu dunque, figlio mio, fortificati nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che hai udite da me in presenza di molti testimoni, affidale a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle anche ad altri. C'è una formazione per un trasferimento di ministero per rendere più vasto il ministero, per far raggiungere più persone con il Vangelo. Paolo era impegnato nel formare altri nel ministero, come vedremo anche oggi nella lettera ai Colossesi, insegnando, istruendo per presentare uomini, direi donne, perfetti in Cristo. Insegnando, istruendo per presentare uomini e donne perfetti in Cristo. Così vorrei leggere con voi dal capitolo 1 di Colossesi, dal versetto 24 fino al versetto 29. Ora, sono lieto di soffrire per voi, e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Cioè, il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero tra gli stranieri, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. Che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine io mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Questa è la parola del Signore. Tra di noi oggi ovviamente ci sono pastori, anziani, leader di vari ministeri, anche persone qui per la prima volta o forse per le prime volte, persone che sono istruite o discepolate da qualcuno, persone che stanno istruendo o discepolando qualcuno. In qualunque di queste categorie tu ti trovi, forse non ti troverai solo in una di queste categorie, spero che coglierai un incoraggiamento da questo testo che sarà utile e prezioso per la tua vita. Dopotutto, come disse C.S. Lewis, siamo tutti uomini in costruzione. Siamo tutti uomini in costruzione. Qui non c'è nessuno che è arrivato. Siamo tutti in costruzione. Cristo sta costruendo il suo popolo. Abbiamo ascoltato nella introduzione alla cena che Paolo ha iniziato il primo capitolo ringraziando Dio per l'opera evidente della vita dei Colossesi. La vostra fede in Cristo Gesù, l'amore per tutti i santi a motivo della speranza che vi è riservata nei cieli. E poi prosegue appunto scrivendo di come Paolo preghi incessantemente per la loro crescita spirituale, affinché crescano nella conoscenza di Dio, affinché possano camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. E poi appunto arriviamo a quel testo che abbiamo ascoltato, una delle più belle dossologie del Nuovo Testamento, dove Paolo descrive, quasi potessimo vederla, la gloria di Gesù, la persona di Gesù, la pienezza della sua deità, la sufficienza della sua opera per la quale siamo ora riconciliati con il Padre. Che gloria, che grazia. E nel brano che abbiamo appena letto Paolo descrive il suo ministero per la Chiesa, per tutta la Chiesa, anche per quelli come i Colossesi e i Laodicesi, che erano una chiesa vicina a questa città, che non l'avevano mai conosciuto. E tra parentesi, anche noi, che non l'abbiamo mai conosciuto di persona, Paolo, ma il cui ministero ci arriva attraverso le pagine della Scrittura che lo Spirito Santo ha ispirato a lui. Dalle dichiarazioni di Paolo comprendiamo innanzitutto una cosa, che per lui il Vangelo non era qualcosa in cui aveva soltanto creduto, ma era qualcosa che guidava tutta la sua vita. Tutta la sua vita. E la predicazione e l'insegnamento della parola di Dio non erano solo un'attività di cui lui si occupava, ma era lo scopo della sua esistenza. Attraverso questa nota biografica, dove c'è un contenuto teologico molto robusto, l'Apostolo descrive quale sia la necessità, quale sia il contenuto, quale sia l'obiettivo e l'atteggiamento del suo ministero. Provvedendo anche per noi un esemplare modello di ministero. Quindi vorrei fare quattro domande a questo testo. Prima domanda, perché Paolo era così impegnato in questo ministero? E vorrei che da questa domanda scaturisse una domanda che noi poniamo a noi stessi. Perché dobbiamo impegnarci nel ministero della predicazione della Scrittura per la formazione dei discepoli? Paolo si definisce servo del Signore, secondo l'incarico o amministrazione che Dio mi ha dato per voi, al versetto 25. Ora, sappiamo che Paolo non è sempre stato un fedele servo del Signore. C'è stata una vita passata, c'è stato un periodo della sua vita in cui serviva, anzi, in modo così opposto a Dio, al punto da uccidere i cristiani. Andare contro la Chiesa di Cristo, andare contro il Signore Gesù nell'ignoranza. Ma un giorno il Signore risorto si rivela a lui sulla strada di Damasco e lo trasformò in un uomo nuovo, facendone uno strumento per la salvezza delle nazioni. Questo è diventato Paolo. E Paolo riconosce che solo il Vangelo di Gesù Cristo è la potenza di Dio, capace di aver fatto questo nella sua vita e di farlo nella vita di tutti coloro che credono, dando perdono, salvezza e speranza nella vita eterna. Quindi dopo essere stato lui stesso l'oggetto della grazia di Dio, della grazia salvifica di Dio, è ora diventato un agente di questa grazia. Uno strumento pienamente consapevole di avere una parte in questo piano di Dio per la redenzione di coloro che credono. Paolo stava ubbidendo alla chiamata di Gesù. In una delle sue difese davanti al governatore dice: io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. Cioè, sto facendo quello che Cristo mi ha chiesto di fare quando mi ha incontrato sulla strada di Damasco. Era così consacrato a Cristo e alla predicazione del Vangelo da dire: guai a me se non evangelizzo, guai a me se non annuncio questo messaggio della grazia di Dio. Ma questo guai non era sinonimo del fatto che Paolo sentisse un peso nel doverlo fare. Lui si sentiva privilegiato di avere questo incarico, sentiva questo incarico come una grazia di Dio, non riusciva a capacitarsi del perché Dio avesse scelto lui. Vedeva questo compito alla luce della grazia di Cristo e disse queste parole a Timoteo: io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un violento, ma misericordia mi è stata usata. Perché Paolo era così appassionato in questo compito? Perché era grato. Perché era grato a Dio per il Vangelo. Ma non solo questo, Paolo era così impegnato nel ministero della predicazione del Vangelo perché era ammirato della grazia di Dio, di quello che la grazia di Dio stava compiendo tramite lui, intorno a lui. Lui sta facendo un tifo incredibile per l'avanzamento del Vangelo. È quello che vuole vedere, anime raggiunte, cambiate, trasformate da questo messaggio di grazia. E lui è lì ad operare con Dio in questo stesso scopo. Lui ama la Chiesa. Lui ama il corpo di Cristo. E in questa e nelle sue lettere è evidente, molto evidente, quanto grande sia il suo amore per i credenti. Alla Chiesa di Tessalonica che aveva fondato disse che il suo amore, il suo impegno per loro era come quello di una nutrice che cura teneramente i suoi figli. Li stava curando così, insegnandoli il Vangelo, le cose di Dio, come una nutrice che cura, che dà da mangiare a un piccolo bimbo e non vede l'ora di vederlo crescere e diventare autonomo. Ma in questa lettera impariamo anche che il suo amore non era così forte soltanto per quelli che conosceva, ma addirittura per quelli che non aveva mai conosciuto, ma che Cristo aveva conosciuto. Un'altra ragione era l'amore per la verità del Vangelo e l'impegno a difendere questa verità dall'attacco dell'eresia. La ragione per cui Paolo scrive proprio questa lettera ai Colossesi era il timore che la fede dei credenti di Colosse, che erano molto giovani, la chiesa di Colosse era appena stata fondata, potesse essere sconvolta dai falsi insegnamenti che circolavano in quel periodo, in quel momento, e francamente sono sempre stati nella storia della Chiesa, in particolare riguardo la deità di Cristo e la piena sufficienza della sua opera. Un pericoloso mix di eresie che stava, che voleva aggredire la fede di questi giovani credenti. Dualismo che divide la vita tra sacro e profano, inducendo i credenti a vivere la propria fede in un modo schizofrenico. Qua siamo tutti fedeli, usciamo da qua, siamo altre persone. Legalismo che mina le fondamenta della grazia, quindi del Vangelo, inducendo a produrre delle opere per guadagnare un presunto favore da parte di Dio. E il relativismo, che mina l'autorità della parola rivelata, della verità rivelata, riducendola a qualcosa di totalmente soggettivo. Ah beh, questo è quello che credi tu, poi c'è quello che credo io, poi c'è quello che crede lui. No, dice Paolo, questa è l'autorevole parola di Dio. Beh, credo che possiamo trovare molti punti di contatto tra la cultura in cui viveva Paolo e la nostra cultura a questo punto. Paolo non indietreggiava davanti a questi attacchi, ma predicava con fedeltà per puntellare la verità nel Vangelo che alcuni cercavano di adulterare e per proteggere la fede dei suoi fratelli. Ma qual era il contenuto? Qual era il contenuto della predicazione di Paolo, del ministero di predicazione? E la domanda per noi sarebbe: come dobbiamo formare i credenti? E attraverso che cosa noi stessi possiamo essere formati? Ora, riconosciamo che Paolo ha avuto senz'altro un ministero unico e irripetibile, non replicabile. Lui era un apostolo, testimone ovviamente del Cristo risorto, lo Spirito Santo gli ha rivelato gran parte di quello che ora noi possiamo leggere nel Nuovo Testamento, ma a parte questo, come lui, anche il nostro ministero deve essere caratterizzato proprio per questo, dallo stesso contenuto. Ci ricordiamo Luca capitolo 24, probabilmente. Cosa succede in Luca capitolo 24? Dopo la resurrezione di Gesù, ci sono due discepoli che vanno via da Gerusalemme e se ne stanno tornando a casa loro, a Emmaus. Sono un po' scoraggiati perché Gesù è morto, non hanno ben capito che cosa sia veramente successo, fino al punto che vedono una figura presentarsi davanti a loro. E Luca poi ci dice che questa figura non era nient'altro che il Signore Gesù stesso, risorto lì davanti a loro. E cosa ha fatto Gesù verso questi discepoli? Cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Gesù non è andato da loro e dice: guarda, sono Gesù, eccomi, adesso potete credere in me perché sono risorto. È andato da loro, ha preso le scritture e dalle scritture che possedevano gli ha mostrato chi lui fosse: il Messia, il Redentore, morto e risorto per la loro salvezza e nel quale potevano mettere tutta la loro speranza. Usò tutte le scritture per risvegliare questi cuori abbattuti. E infatti la testimonianza di questi discepoli alla fine era proprio questa: non ardeva il nostro cuore quando ci parlava di sé attraverso le scritture? Ecco, tutta la scrittura. Questo era il contenuto che Paolo stava comunicando, tutta la scrittura, tutto il Vangelo di Dio. Ricorderete forse anche nel libro di Atti, Paolo a Efeso saluta gli anziani della Chiesa per andare a Gerusalemme, dove sarebbe stato poi imprigionato. E li esortò. Era stato un momento drammatico, era stato con loro per un po' di tempo, li aveva istruiti nel Vangelo e poi li dovette lasciare. Ma li esortò a badare a loro stessi e alla Chiesa, mostrando il suo esempio di instancabile ministro della parola, ricordandogli cosa lui aveva fatto con loro e altrettanto loro avrebbero dovuto fare con altri. Non mi sono tirato indietro nell'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Tutta la scrittura. E nei versetti 26 e 27 del brano che abbiamo letto in Colossesi, Paolo specifica qual è il contenuto della sua predicazione. Usa due volte la parola cioè, sta spiegando cioè il mistero che è stato nascosto per i secoli, cioè Cristo in voi. La predicazione della parola di Dio non è un insieme di concetti. Non è un insieme di conoscenze astratte, non è un codice etico di regole da osservare, non è un insieme di dottrine o definizioni teologiche da imparare a memoria. La predicazione della parola di Dio riguarda una persona, il Signore Gesù. Il Signore Gesù. Tutta la scrittura riguarda il Signore Gesù. Ed è quello che Paolo desidera per i suoi fratelli, che conoscano il Padre attraverso il Figlio Gesù, attraverso, in un modo sempre più profondo, sempre più intimo, sempre più concreto, per poter vivere una vita che onora Dio in ogni cosa. La predicazione di Paolo non aveva a che fare con principi di sapienza umana. E vedete, purtroppo anche oggi c'è una tendenza, a volte forte, di includere nella formazione, nella Chiesa, concetti che non vengono dalla scrittura, ma vengono dal mondo. Il professionismo, il pragmatismo, l'efficienza tipica del mondo degli affari. Facciamo una Chiesa come se fosse un'azienda, dove tutto funziona. La psicologia secolare. Piuttosto che fortificare i cuori dei discepoli, ravvivarli, scaldarli con tutta la scrittura che mostra Gesù. Ma Dio ha scelto la predicazione della sua santa e autorevole parola che rivela Cristo. Solo questa finché possiamo crescere. I falsi insegnanti a Colosse parlavano di misteri ai quali bisognava essere iniziati, erano dei veri e propri riti pagani in realtà, e bisognava essere iniziati a questi misteri per arrivare alla vera conoscenza del divino. In realtà ne facevano ogni tipo di dissolutezza era inclusa in questi misteri, ma Paolo dichiara il suo impegno nel predicare il mistero che Dio ha rivelato, che non è più nascosto, che è accessibile, non è qualcosa che dobbiamo fare per arrivare a Dio, ma è qualcosa che Dio ci ha rivelato, attraverso il quale Lui è venuto da noi. Per raggiungerci nelle nostre miserie causate dal peccato, dare suo figlio alla croce per la nostra salvezza. È il proposito eterno di Dio, il suo piano di offrire e includere nel suo regno giudei, gentili, barbari, greci, uomini, donne, popoli, ogni nazione, ogni lingua, sotto un solo capo che è Cristo, nel suo corpo che è la Chiesa. Nelle generazioni passate il Messia era promesso, era atteso. I credenti dell'Antico Testamento aspettavano il Messia, bramavano il Messia. E poi, secondo le scritture, il Messia è venuto, si è incarnato, è morto, è risorto e ha mandato il suo spirito su coloro che credono. E così noi che veniamo dopo la sua venuta guardiamo indietro alla sua venuta per alimentare la nostra fede a quello che Lui ha fatto per la nostra salvezza. E siccome in mezzo a noi forse ci sono persone che sono per la prima volta qua, pensavo a questo. Notate, la storia è divisa da prima di Cristo e dopo Cristo. La nostra storia, di coloro che hanno creduto in Gesù, come la storia di Paolo, è divisa nello stesso modo, prima di Cristo e dopo Cristo. Ora io spero che anche la tua storia possa avere lo stesso epilogo, che c'è un prima di Cristo e poi c'è un momento in cui Cristo si rivela a te per mezzo del Vangelo, della sua parola, e tu sperimenti cosa vuol dire essere in Lui, vivere in Lui, essere perdonato dei tuoi peccati e avere la speranza nella vita eterna che Lui vuole donarci. Gesù, la speranza della gloria. Gesù, la speranza della gloria. Cristo in voi, la speranza della gloria. Perché Gesù è sempre la garanzia che la nostra speranza è ben riposta. Cristo adempie sempre le promesse, adempie sempre la parola di Dio. In Cristo e per mezzo di Lui godiamo già i tesori del suo regno e godremo della sua gloria futura nella nuova creazione quando Lui ritornerà. Questo era quello che il contenuto che Paolo proclamava affinché nella persona di Cristo i Colossesi, e non solo loro, anche noi, realizziamo che tutta la nostra speranza per il presente e per il futuro è in Gesù, solo in Gesù, che non c'è bisogno di aggiungere altro, è solo in Lui, solo di Lui abbiamo bisogno, Lui è pienamente sufficiente per la nostra salvezza, per la nostra vita. E quindi qual era lo scopo per cui Paolo svolgeva questo ministero? La sua proclamazione era fatta di esortazione e istruzione, dice, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. L'intenzione di Paolo non era quella di avere lui stesso un gruppo di persone che lo seguivano. E francamente in questo testo ci dice che lui non era l'unico a predicare Cristo così come si deve. Infatti parla di noi che predichiamo, noi che istruiamo, noi che desideriamo presentare ogni uomo perfetto in Cristo. Era Paolo, erano altri con lui, era l'impegno di altre chiese, così come il nostro impegno, come chiese qui a Bologna. Il nostro obiettivo, dice Paolo, e il nostro obiettivo, diciamo noi, vogliamo noi, è accompagnare i discepoli alla maturità. Ma che cosa significa essere un discepolo maturo? È forse una domanda più personale. Come fai a sapere se la tua fede sta maturando? Una prima risposta che colgo dal testo e che ovviamente ha un riscontro immediato in questo contesto è realizzare e agire sul principio che Cristo è in noi. Cosa significa che un cristiano e un discepolo maturo realizzare che Cristo è in noi e agire di conseguenza? Che Cristo è la nostra vita, come dice Paolo, come disse Paolo ai Galati di se stesso: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, e la vita che vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Nel momento in cui Cristo è venuto e ha dato la sua vita per la mia salvezza, in quella croce dove lui è andato, dovevo esserci io per pagare la condanna, ma ci è andato lui. Io mi identifico con lui affinché la mia vita non viva più per me stesso, per la mia gloria, per il peccato, per la soddisfazione dei miei desideri, ma per lui che mi ha dato la vita, che vive in me, che è la speranza, la mia speranza della gloria, che si basa sulle sue promesse. Se volete una descrizione più articolata di cos'è un discepolo maturo, non abbiamo il tempo, ma vi voglio di vederlo adesso, ma vi voglio dare un brano su cui forse questo pomeriggio, questa settimana potete tornare, leggere e meditare. Potete scriverlo, così avete un riferimento. Filippesi 1:7-15. Filippesi 1:7-15, Paolo descrive cos'è un discepolo maturo attraverso la sua vita, e infatti proprio alla fine del versetto 15 dice: sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. Filippesi capitolo 1, da 7 a 15. Sia dunque questo il sentimento di quanti siamo maturi. Ma voglio dirvi una cosa, forse l'unica cosa che ricorderete di questo messaggio, e va bene, la maturità cristiana ha sempre a che fare con quanto Cristo vale per te. La maturità cristiana ha sempre a che fare con quanto Cristo vale per te. La maturità è una questione del cuore, non è una questione di sola conoscenza. Non ha niente a che fare con la sola conoscenza. Non serve una laurea in teologia per essere un cristiano maturo. Ho conosciuto uomini che quasi non sanno parlare l'italiano, che sono molto maturi nella fede, da cui posso imparare tantissimo, seriamente. Non si diventa maturi attraverso percorsi, anche se stamattina dobbiamo presentare percorsi. Non sembra una buona pubblicità, ma siccome non ci interessa fare pubblicità, non si diventa maturi attraverso percorsi. Ma francamente non cresceremo affatto nella fede senza la conoscenza di Cristo tramite la sua parola. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. L'apostolo Pietro parla del puro latte spirituale che è il Vangelo, che ci permette di crescere spiritualmente, e per questo esorta i credenti ad essere come dei bambini appena nati che desiderano il latte. Abbiamo tanti bambini appena nati a Nuova Vita in questo periodo. Stamattina ho visto un genitore e ho detto: non hai dormito molto stanotte, vero? No, perché giustamente il bambino, la bambina reclama, vuole mangiare. Ecco, Pietro ci dice: siate così riguardo la parola, perché la parola vi rivela Cristo, che è in voi, che è la speranza della vostra gloria, ed è tutto quello attraverso il quale potete crescere. Secondo quello che Paolo scrisse agli Efesini, la maturità riguarda anche quanto siamo radicati nella conoscenza della verità del Vangelo, in modo da non cadere vittime di falsi insegnamenti, affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini. E proprio il contesto di Efesini ci ricorda che il nostro obiettivo, come pastori e non solo, non è soltanto la maturità in termini di individui, ma è la maturità per la comunità, per la Chiesa, affinché possiamo essere efficaci nel ministero e contribuire alla crescita del corpo di Cristo. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Mamma mia. L'obiettivo del Vangelo non è di migliorarti un pochino. L'obiettivo del Vangelo è molto più alto, che tu possa assomigliare a Gesù, il tuo Salvatore, il tuo Signore. E questa è un'opera di Dio, è un'opera che Dio compirà. Fine capitolo 1, è scritto proprio questo, che Dio ci ha riconciliati in Cristo per farci comparire davanti a sé senza difetto, santi, irreprensibili. È un'opera di Dio. Ma se sei un cristiano, desidererai e sarai impegnato tu stesso a voler assomigliare al tuo Maestro. La promessa del Vangelo è che un giorno saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Wow, opera sua, fantastico, speranza della gloria. Ma nel frattempo siamo chiamati a lavorare per il perfezionamento dei santi attraverso l'esortazione e l'istruzione della parola. Come ho già detto prima, siamo tutti uomini in costruzione, uomini e donne in costruzione. E siamo chiamati a desiderare e permettere di essere perfezionati attraverso l'esortazione e l'istruzione della parola. La conoscenza deve mirare sempre alla trasformazione della nostra mente, del nostro cuore, perché è lì che Dio sta mirando. È lì che la parola mira, a trasformare la nostra mente, come dice Paolo in Romani 12. E una delle cose che come pastori ci è piaciuta in percorsi è proprio che ha un intero curriculum dedicato al carattere guidato dal Vangelo. Abbiamo avuto modo di studiare, di visionare un sacco di curriculi per quanto riguarda la formazione teologica, ma questo ci ha colpito perché riguardava il carattere del cristiano, il carattere di colui che Dio vuole trasformare e usare per mezzo del Vangelo. E l'ultima cosa per concludere, con quale atteggiamento Paolo affrontava questo ministero? E la domanda per noi è: quale prezzo siamo disposti a pagare perché Cristo sia formato in noi e nelle persone? Quale prezzo? Questo brano inizia con le parole: ora sono lieto, sono gioioso, sono soddisfatto. E Paolo era felice di compiere questo ministero verso i Colossesi, verso la Chiesa in generale. È bello vedere le persone crescere quando investiamo nelle loro vite. Bellissimo. C'è grande gioia per un pastore vedere la propria Chiesa, o la Chiesa che Dio gli ha affidato, crescere, fare progressi. Ma ciò che Paolo dice immediatamente dopo, e tutto il contesto di questo brano, ci riporta subito con i piedi per terra dall'idea romantica che il ministero sia qualcosa di semplice e privo di costo. Paolo è lieto di soffrire per i suoi fratelli. È lieto di soffrire per i suoi fratelli affinché giungano alla maturità in Cristo. E noi sappiamo che mentre scriveva questa lettera si trovava in prigione. Dal libro di Atti sappiamo quante difficoltà ha dovuto affrontare per proclamare la parola di Dio e guidare i credenti alla maturità. Ma la gioia di Paolo non dipendeva dalle circostanze. Nella sua preghiera parlava del fatto che desiderava che i credenti di Colosse ringraziassero Dio con gioia perché gli fa partecipare alla sorte dei santi nella luce. E la vita di Paolo era caratterizzata da questa stessa gioia. Il Vangelo aveva portato vita, perdono, vita eterna. Poteva partecipare alla comunità dei santi, al popolo di Dio che Dio si sta formando. La sua gioia scaturiva da Cristo, ma le sue circostanze erano veramente dure, al punto che lui si definisce il prigioniero del Signore. E qua c'è una frase un po' particolare, strana, che quasi ci fa trasalire: quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Wow, un'espressione un po' difficile. Cosa intende Paolo con questo? Beh, ovviamente non sta dicendo che c'è bisogno di aggiungere qualcosa alle sofferenze di Cristo alla croce per la nostra salvezza, per la nostra vita e neppure per la nostra crescita. Ha sottolineato la perfetta sufficienza dell'opera di Cristo. Non c'è niente da aggiungere. Ma la sofferenza che Paolo stava affrontando era conseguente all'ostilità che Cristo stesso ha ricevuto. Era conseguente a quello. Paolo lo sapeva bene, perché quando Gesù gli apparve sulla via di Damasco, lui stava perseguitando la Chiesa e Gesù gli fa una domanda: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Perché stai perseguitando me? Nel perseguitare i cristiani, Paolo stava perseguitando Cristo. Nel perseguitare Cristo, Paolo sta soffrendo le sofferenze che Cristo avrebbe sofferto. Paolo sta portando avanti l'opera per cui Cristo ha sofferto. Con la predicazione del Vangelo alle nazioni stava estendendo la benedizione dell'opera di Cristo, partecipando ad essa e soffrendo per essa. Si stava affaticando, letteralmente significa che stava lavorando fino allo sfinimento. Ma la sua conclusione è super incoraggiante. Non sta affrontando sofferenze con le proprie forze, ma poiché è unito a Cristo, poiché Cristo vive in lui, sta affrontando il combattimento e il costo del ministero nella forza di Cristo che operava in lui con potenza. Qualunque impegno, qualunque fatica sarebbero vani se non fosse per la potenza di Dio che agisce nella nostra vita. Siamo chiamati a questo ministero di portare uomini e donne alla maturità cristiana sotto l'autorità, sotto la potenza e con la presenza di Gesù. Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra, aveva detto Gesù ai suoi discepoli. Andate dunque. Per questo motivo andate, perché io ho tutto il potere. Andate dunque e fate i miei discepoli. E la sua promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Accogliamo la predicazione del Vangelo. Desideriamo l'esortazione e l'insegnamento della parola. Considera la possibilità quest'anno di poter essere formato anche attraverso percorsi. Tra poco Mark ci parlerà di quello che quest'anno proporremo. C'è seriamente bisogno di uomini e donne che vivono il Vangelo e incarnano i suoi valori nel mondo per estendere la benedizione e la salvezza in Cristo. Abbiamo bisogno di leader qualificati e competenti nel ministero affinché possano insegnare ed equipaggiare altri, affinché la verità del Vangelo sia difesa dagli attacchi del relativismo e della religiosità. C'è bisogno di discepoli disposti anche a soffrire per il progresso del Vangelo, disposti a fare scelte radicali secondo la volontà di Dio. C'è bisogno, ed è quello che Dio vuole, che noi tutti realizziamo Cristo in noi. Cristo in noi è tutto quello di cui abbiamo bisogno per la vita, per il ministero, per l'eternità. Preghiamo. Dio nostro Padre, vogliamo ringraziarti perché tu sei un Dio che si rivela. Abbiamo ascoltato di un mistero nascosto che è stato rivelato nella persona di tuo figlio, e questo mistero include noi come parte del tuo popolo, unito in Cristo, che è morto e risorto per noi. Signore, quale grazia! Io ti prego che veramente chiunque sia presente in questo momento, in questo luogo, possa sperimentare questa grazia della salvezza. E ti prego, Signore, che possiamo realizzare nella nostra vita la gloria, la grandezza di questa verità, realtà, che sei tu, Cristo, che vivi in noi. E per mezzo tuo noi possiamo vivere una vita che onora il Padre, vivere una vita degna della chiamata che tu ci hai rivolta, vivere una vita colma di ringraziamento che ci porta ad investire nelle vite degli altri con la tua parola autorevole, perfetta, che non cade, che non cambia, ma che cambia noi. Signore, vogliamo che il tuo nome sia innalzato in questa città per la tua grazia anche attraverso di noi. E ti ringraziamo per questa coalizione intorno a Cristo e al Vangelo di cui tu ci stai facendo beneficiare in questi anni e per gli anni futuri, mostrando, Signore, l'unità del tuo corpo che va oltre i luoghi, che va oltre le razze, che va oltre le lingue, che va oltre le usanze, perché tu sei colui che regna sulla sua Chiesa. Amen.